Il problema delle dichiarazioni che sono rese da terzi e che sono accolte in un verbale redatto da una pubblica autorità è un problema che ha una certa rilevanza nell'ambito della giurisprudenza, perché già abbiamo visto la diversità tra la pronuncia che ricorda il professor Trocker nelle dispense e la pronuncia invece 20.865 del 2018, che invece nega che abbiano valore di atto pubblico. Ma vi sono anche altri orientamenti giurisprudenziali che addirittura assimilano, per esempio, queste dichiarazioni rese dai terzi a meri indizi, che quindi possono concorrere alla formazione della prova presuntiva ai sensi dell'articolo 2729. Oppure un altro orientamento accosta queste dichiarazioni alla prova testimoniale, con la conseguenza di ritenere poi superfluo che queste persone debbano effettivamente essere sentite come testimoni nell'ambito del giudizio. Ancora le vostre dispense, nelle vostre dispense c'è una sentenza del 2007, la numero 11.746, che stabilisce che l'esistenza di dichiarazioni rese da terzi al di fuori del processo non può prevalere sulla richiesta di espletamento della prova testimoniale, rimarcando altresì che le prove devono essere di norma raccolte nel processo, nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza. Quindi, naturalmente, questa sentenza, diciamo, sconfessa quello orientamento che vorrebbe invece le prove testimoniali, le dichiarazioni dei terzi raccolte nei verbali come assimilabili in toto alle prove testimoniali rese nell'ambito del giudizio. Giustamente le vostre dispense sottolineano due possibili scenari, cioè che queste dichiarazioni che sono contenute in questi verbali siano contestate dall'altra parte in giudizio. Allora, se sono contestate, sarà necessario assumere la prova testimoniale e dunque sentire questa persona nel processo. Se invece i fatti dichiarati non sono contestati, non sarà necessario sentirlo nel giudizio. Quindi qui si, come dire, delinea un altro elemento che è rilevante nell'ambito delle prove atipiche, che è rappresentato dal contraddittorio e dalla funzione che dunque il contraddittorio svolge in termini di garanzia anche con riferimento a quegli elementi da cui il giudice può trarre il proprio convincimento e che non corrispondono a quel catalogo che è legislativamente indicato. Nell'ambito delle prove atipiche, poi certamente si collocano tutti quegli elementi di convincimento che possono essere tratti da un altro processo. Per esempio, particolarmente ampi sono quegli elementi di convincimento che la Corte di Cassazione considera utilizzabili nel processo civile come prove atipiche e che provengono dal processo penale. Il fenomeno non è nuovo. Già antecedentemente alla riforma del Codice di Procedura Civile del 1988, la dottrina e la giurisprudenza ritenevano pressoché univocamente di considerare trasferibili nella sede civile tutte le acquisizioni che vi erano state nel processo penale, sia istruttorie o dibattimentali. Questo era chiaramente ammesso per ragioni di economia processuale e pareva logico utilizzare quindi la prova raccolta in un altro processo anziché doverla rinnovare. Ci si era posti all'indomani della riforma del processo penale se questo trasferimento di risultanze probatorie avesse potuto riguardare soltanto le prove dibattimentali, cioè se successivamente alla riforma del processo penale potevano essere considerate prove, quindi soltanto quelle accolte nel dibattimento. In realtà la giurisprudenza che è maturata anche con riferimento a questo aspetto ci testimonia che in realtà il novero degli elementi di convincimento, degli elementi probatori che possono essere tratti dal procedimento penale sono in realtà molto ampi e non riguardano soltanto la prova raccolta nel dibattimento, quindi nella fase propriamente processuale, ma anche quegli elementi che sono raccolti durante il procedimento, certo penale, ma non specificatamente processuale, e mi riferisco ad esempio alla fase delle indagini che sono svolte dalla polizia giudiziaria, come pure dalle indagini difensive che può avere svolto il difensore, che siano regolarmente allegate al fascicolo del pubblico ministero. Troviamo infatti una giurisprudenza che consente, ad esempio, di veicolare nel processo civile, ovviamente come prove atipiche, i verbali e i rapporti di polizia giudiziaria, tra cui anche i verbali di sommarie informazioni che sono rese agli stessi organi. In questo senso, ad esempio, la Cassazione del 2013, numero 7466, che considera utilizzabili nel processo civile sia la sentenza penale, sia i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria. Sentenza penale, attenzione, che qui viene utilizzata come documento probatorio dei fatti e non come accertamento che sia stato compiuto nel processo penale. Addirittura la giurisprudenza ha considerato utilizzabile come prova tipica e quindi nei limiti della prova tipica e con il valore proprio della prova tipica anche le dichiarazioni autoindizianti che sono state rese nel processo penale ai sensi del primo comma dell'articolo 63 e che se sono dichiarazioni inutilizzabili come prova nel processo penale possono invece spiegare una efficacia probatoria nel processo civile dove la inutilizzabilità non è un concetto noto con riferimento alla prova. La distinzione che ho fatto nelle registrazioni precedenti tra atipicità del mezzo di prova, quindi atipicità della fonte e atipicità del procedimento di acquisizione che rispetto al quale io avevo ricordato Taruffo, il quale dice che quando c'è un procedimento di acquisizione atipico, la prova non è atipica, ma in realtà è nulla se questo procedimento di acquisizione atipico non è previsto dalla legge. Ecco, in realtà questa distinzione si scolora in questa giurisprudenza. E la divergenza delle regole circa l'acquisizione della prova nel processo civile e nel processo penale non diventa per questa giurisprudenza un elemento che osta all'utilizzazione di questa prova nell'ambito del processo penale. In questo senso Cassazione del 20 gennaio 2015, la numero 840, la quale afferma che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione. Questo è quello che vi dicevo prima, quindi sentenza che viene qui con riferimento non all'accertamento che è stato compiuto nel processo penale, ma quale documento, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento relative all'ammissione e all'assunzione della prova, costituita nella specie da una deposizione testimoniale resa in assenza del contraddittorio nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, nella fase che si era svolta dinanzi al Consiglio dell'Ordine locale, che era poi culminata nella decisione di quest'ultimo. Il punto centrale di questa pratica, ormai ampiamente accolta nella giurisprudenza, è quella di considerare questi elementi probatori come prove precostituite alla stregua dei documenti e atte quindi a entrare nel processo civile attraverso la semplice produzione. La pronuncia della Corte di Cassazione del 25 marzo 2013, numero 7466, la quale afferma che le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, e che si tratti sostanzialmente di un'attività che è contestabile solo se si verifica in contrasto alle norme che presiedono all'acquisizione della prova nel processo civile. E si tratta di un'ottica, da un certo punto di vista, che ha una sua pericolosità, perché sembra perlomeno perdere rilievo, o si teme che possa perdere rilievo, anche la circostanza, ad esempio, che il documento si sia formato in assenza del contraddittorio. Penso, ad esempio, alle dichiarazioni che sono rese alla polizia giudiziaria. Peraltro si tratta di un trasferimento di elementi probatori che la giurisprudenza, come ho già detto, consente, sia pure divergendo poi il valore probatorio che a questi elementi riconosce. Ancora, la prova tipica ha dilatato i propri contorni, ad esempio con riferimento a molta documentazione che deriva dalla evoluzione tecnica. Penso alle prove, tra virgolette, che sono rinvenibili per esempio sui social o che sono costituite dai testi degli SMS, oppure ancora dalle registrazioni sonore o audiovisive che sono rese tecnicamente possibili da quasi tutti i telefoni cellulari in commercio. E anche in questo caso si tratta di fonti di prova che sono precostituite al processo, che comunque hanno una formazione extraprocessuale, che sono trasferite per esempio su supporti cartacei in forma di trascrizioni oppure di fotografie e che sono poi acquisite al processo quali produzioni documentali. La circostanza che questi elementi di prova fisicamente contenuti in un supporto cartaceo siano acquisiti quali produzioni documentali, però, non significa che siano assimilabili alle prove documentali, alle riproduzioni meccaniche o alle altre prove tipiche che sono previste dagli articoli 2699 e seguenti e quindi siano assoggettati anche al rispettivo regime processuale. Ancora, per esempio, l'alveo della atipicità è stato anche il punto di approdo di una serie di prove scientifiche che hanno trovato poi nella consulenza tecnica d'ufficio il veicolo di accesso al processo. Consulenza tecnica, tra l'altro, non particolarmente adeguata, perché sempre permanentemente tormentata dalla contrastata funzione esplorativa e dal fatto che non sia tecnicamente un mezzo di prova. Si tratta anche questo di un fenomeno che è chiaramente osservabile con riferimento alla prova ematologica e alla prova del DNA, che sono state considerate per lungo tempo delle prove atipiche, non riconducibili né all'ispezione giudiziale né alla consulenza tecnica. Oggi, peraltro, la giurisprudenza parla disinvoltamente, direi anche correttamente, di consulenza tecnica, ematologica e genetica. Tra i vari materiali che ho caricato su Moodle, i materiali intendo, quindi quelli integrativi per gli studenti che non frequentano e che quindi non faranno una relazione, ci sono però delle interessanti pronunce sia della Corte di Cassazione sia relative alla utilizzazione nel processo civile della prova penale sia relative alla prova scientifica e in particolare al ruolo della consulenza tecnica nella prova ematologica. Al cambiamento di area, cioè da prova tipica a consulenza tecnica di questo strumento, per esempio la prova del DNA o la prova ematologica, hanno contribuito certamente diversi fattori. Prima di tutto la libertà di prova, sancita dall'articolo 269, secondo comma del Codice Civile, per l'accertamento della maternità e della paternità, paradigmatica nella sua funzionalità al raggiungimento della verità. E poi anche, e non certo da ultimo, il valore privilegiato che hanno queste prove sul piano della loro attendibilità e l'elaborazione scientifica che si è verificata a loro riguardo, anche guardando proprio specificatamente al processo, e di cui offrono esempio le linee guida che sono elaborate ad esempio dagli scienziati forensi, al fine di assicurare dei risultati che siano attendibili e verificabili e a cui la giurisprudenza si richiama. Percorso per certi versi analogo è stato compiuto anche dalla consulenza tecnica psicologica, la quale ha preso campo anche nei procedimenti che non sono istituzionalmente caratterizzati la libertà di prova, come quello che ho appena ricordato, invece concernente l'accertamento della maternità e della paternità, come quelli di separazione e divorzio. Si tratta di uno strumento che oggi è largamente utilizzato per accertare la capacità genitoriale oppure per accertare la capacità di intendere e volere di un minore. Anche in questo ambito le linee guida hanno un ruolo molto importante, perché governano da un certo punto di vista l'assunzione di queste particolari informazioni che si risolvono poi in prove dirette di un determinato fatto. Vi saluto, alla prossima!